Buonasera a tutti i nostri lettori, lettrici, utenti. Oggi parliamo di un tema molto dibattuto in questi giorni. Dall'inizio dell'anno è entrata in vigore con la legge, la manovra di bilancio 2020, una norma sull'obbligatorietà dei pagamenti tracciati che mette in qualche modo, diciamo così, in crisi le detrazioni fiscali. La domanda che in molti si fanno è come devo pagare per poter detrarmi, per esempio, la spesa per le medicine, la spesa per gli interessi passivi del mutuo, cioè tutta una serie di uscite che noi abbiamo, che i contribuenti hanno durante l'arco dell'anno e possono essere portate in detrazione al 19% sulla denuncia dei redditi. Tutta questa nuova normativa fa riferimento al comma 679 dell'articolo 1 della legge 160 del 2019, la cosiddetta legge di bilancio. In altri anni si sarebbe detto legge finanziaria, la legge di bilancio che naturalmente predispone tutta una serie di novità, tra le quali anche i sistemi di pagamento. La notizia che ha fatto un po' scalpore era quella che in qualche maniera metteva un po' in discussione la possibilità di acquistare le medicine, pagare le prestazioni mediche attraverso, come dire, il contante. Bene, siamo stati tra i primi a scriverlo. Il nostro sito, il portale ilsalvagente.it, fin dai primi giorni dell'anno ha fatto chiarezza sul fatto che le spese mediche e le prestazioni effettuate presso ospedali o strutture convenzionate col sistema Servizio Sanitario Nazionale e l'acquisto di dispositivi medici, bene, queste sono le uniche voci di spesa che possono continuare ad essere pagate in contanti e che quindi danno, allo stesso modo, diritto a detrarre per il 19, a, diciamo, ai fini del 19% l'IRPEF sul 7,30, sul prossimo 7,30. Naturalmente esistono però tutta una serie di spese, tutta una serie di detrazioni che invece dal 1 di gennaio devono essere fatte con sistemi tracciabili. Che cosa significa? Un mezzo di pagamento tracciato è sicuramente il bancomat, è la carta di credito, è la carta ricaricabile, così come lo è l'assegno, sia esso bancario o circolare, ma anche il bonifico postale o bancario. Tutti i mezzi di pagamento che, come dire, insomma, dovrebbero sulla carta favorire i riscontri e quindi anche la lotta all'evasione fiscale e naturalmente la lotta ai pagamenti in nero, ma che secondo anche alcuni critici potrebbero mettere in discussione tutta una serie di detrazioni che magari il paziente piuttosto che il contribuente, impossibilitato a pagare con moneta elettronica o con assegno bonifico, potrebbero alla fine rinunciare. Ma prima di affrontare quelli che possono essere gli effetti collaterali di questa norma, che sulla carta naturalmente è stata prevista per combattere, diciamo così, l'evasione fiscale, andiamo a capire quali sono le spese che devono essere pagate con sistemi tracciati e quali ancora in contanti. Con l'aiuto della regia, il nostro preziosissimo Simone Castro, abbiamo riportato sul nostro sito uno specchietto con una serie di spese che possono essere appunto pagate ancora in contanti e altre con sistemi di pagamento tracciato. Cominciamo dalle spese detraibili solo se pagate con strumenti tracciabili. Qui, beh, insomma, troviamo tutta una serie di voci. Ve le leggo perché è importante conoscerle. Allora, devono essere per forza pagate con un sistema tracciato le visite mediche specialistiche sostenute in una struttura non convenzionata col sistema sanitario nazionale. Che significa? Vado dal fisioterapista piuttosto che dal cardiologo o dallo psicologo, che non è, come dire, insomma, dipendente della ASL o non ha una convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, devo, per portarmi in detrazione sul 7,30, quella spesa devo per forza pagare con bancomat, carta di credito, assegno o bonifico. Ancora, obbligo di pagamento tracciato per le rate del mutuo per detrarre gli interessi. le spese di intermediazione per l'acquisto delle case, le spese veterinarie, quindi l'acquisto di medicine, visite per i nostri amici a quattro zampe e anche per i dispositivi veterinari, devono essere per forza pagate in con moneta elettronica, assegno bonifico. Ancora, le spese per funerali, le spese per la scuola, qui parliamo di retta scolastica, gite, servizi pre e post scuola, assicurazione scolastica, dispositivi per gli alunni con difficoltà di apprendimento e anche per l'università. Ricordiamo che una parte degli affitti sostenuti dalle famiglie che hanno ragazzi e studenti fuori sede possono essere detratti nella misura del 19%. Ancora, le spese per l'attività sportiva dei ragazzi, i nostri figli tra i 5 e i 18 anni, per poter usufruire della detrazione fino, mi pare, a 220 euro l'anno, deve essere pagata espressamente con carta di credito, bancomat, assegno o bonifico. Ancora, le spese per gli addetti all'assistenza per non autosufficiente, se abbiamo in casa una badante o un badante che ci assiste, diciamo, con un familiare in difficoltà, la retribuzione deve essere, diciamo così, tracciata. Ancora, le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, il cosiddetto contributo scolastico, per poter essere portato in detrazione, deve essere per forza pagato con sistema tracciato. Infine, l'abbonamento al trasporto pubblico locale, la tessera della metro, del bus, deve anche in questo caso essere saldata in maniera tracciata. E questo, su questo molti lettori ci hanno scritto dicendo che non sapevano, agli sportelli i primi giorni dell'anno nessuno li ha informati e hanno pagato con modalità contante e quindi rischiano di non poter detrarsi la quota parte sul prossimo 7.30. Queste sono le spese detraibili solo se pagate con strumenti tracciabili, ma esistono, come dicevamo in apertura, la possibilità solamente per tre spese, anche importanti, che sono le spese mediche, la possibilità ancora di pagare in contanti, cioè l'acquisto di medicine, scuse ovviamente quelle veterinarie come dicevamo prima, l'acquisto di dispositivi medici solamente se naturalmente autorizzati dalla ASL e quindi con richiesta medica, le prestazioni sanitarie erogate da strutture pubbliche o convenzionate col sistema sanitario nazionale. Anche in questo caso possono essere acquistate, possono essere versate, pardon, in contanti oppure ovviamente con sistema tracciato per poter essere detratte. Noi abbiamo fatto un quadro complessivo delle novità fiscali di quest'anno. Io mi sto mettendo le cuffie perché abbiamo in collegamento Paolo Benelle del CAF WIL nazionale. Benelle, ci sente?
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera a lei e grazie per l'invito. Noi abbiamo fatto un pochino il punto della situazione. Abbiamo a grandi linee descritto le novità che dal primo di gennaio sono state introdotte nella legge, la manovra di bilancio 2020. E quindi abbiamo fatto un po' la differenza tra quelle che sono le spese detraibili solo se pagate con sistemi tracciabili e il discorso delle medicine e dei dispositivi medici e delle naturalmente visite in strutture pubbliche o convenzionate, qualora si possano ancora pagare con il contante. Ecco, sì. Vorrei diciamo, una prima domanda che le faccio dal vostro dal vostro osservatorio: questa misura servirà allo scopo, diciamo, che è stata decisa, cioè al contrasto dell'evasione fiscale, oppure si rischia qualche contraccolpo?
Ma guardi, sinceramente, personalmente noi come CAF abbiamo l'idea che servirà ben poco questo a contrastare l'evasione fiscale, non ci sembra uno strumento così efficace come forse potrebbe sembrare, ma anzi causerà sicuramente, avendo creato soprattutto in queste prime settimane di gennaio parecchia confusione nel sostenimento delle spese che poi avrebbero dato diritto alla detrazione, probabilmente causerà addirittura un sensibile calo di detrazioni usufruite dai contribuenti, perché magari o si sbagliano, il documento è intestato ad un familiare, la spesa è stata sostenuta dall'altro, o per comodità non utilizzano comunque i metodi di pagamento tracciabili, sicuramente si perderà, non so che percentuale, ma comunque anche minima, ma una parte di detrazioni non andranno usufruite come invece è successo fino all'anno scorso.
E questo sicuramente, diciamo, come dire, è un rischio, e anche il nostro compito è quello di spiegare ai nostri lettori, ai nostri utenti anche dei social, per poter continuare ad usufruire delle detrazioni, quindi spiegare bene come funzionano i pagamenti. Le faccio un'altra domanda un pochino più tecnica. In redazione sono arrivate diverse segnalazioni di utenti del sistema del trasporto pubblico che i primi di gennaio hanno rinnovato la tessera annuale e hanno versato, hanno pagato in contanti. Ecco, rischiano davvero di non potersi detrarre sul prossimo 7.30 la spesa?
Beh, certo, innanzitutto puntualizzo il modello 700 su 730, sul quale poi andranno eventualmente queste spese, sarà il 730 presentato nel 2021, quindi non quello presentato nel 2020. Il rischio ad oggi direi che è quasi certo, nel senso c'è quasi la certezza, perché dal tenore letterale della legge di bilancio il provvedimento ha avuto la decorrenza dal 1 di gennaio. Sì. Però non è escluso, come è successo in passato per altre novità in materia di detrazioni fiscali, che magari l'Agenzia delle Entrate conceda un periodo transitorio per le prime settimane del mese. Questo però è semplicemente
un auspicio.
Un auspicio, esatto, che soltanto quando uscirà la circolare esplicativa su tutte queste novità potremo poi saperlo con certezza.
Ecco, perché spieghiamo, c'è la legge, naturalmente la manovra di bilancio, il comma 679 dell'articolo 1, che stabilisce, diciamo, queste novità, ma siamo ancora in attesa della circolare, appunto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, per avere maggiori spiegazioni anche attuative, insomma,
oggi stesso come consulta dei CAF ci sono dei nostri colleghi all'Agenzia delle Entrate per discutere appunto delle modalità applicative di queste novità.
Beh, sicuramente sarebbe servita maggiore informazione, si è parlato per tanto tempo, diciamo, no, della copertura IVA rispetto alla legge di bilancio, si è parlato della riduzione del cuneo fiscale, ma si è parlato anche di sugar tax, si è parlato di plastic tax, ma questo aspetto per esempio è stato poco affrontato, anche faccio ammenda, insomma, anche da parte dell'informazione, insomma, queste novità sui pagamenti.
Assolutamente, infatti siamo anche noi tempestati, tra virgolette, di telefonate che ci chiedono chiarimenti in merito a questo. E in più non dimentichiamo un ulteriore aggravio sia per il contribuente, che comunque sarà tenuto a conservare più documenti cartacei di prima, cioè la traccia dei pagamenti, sia per i CAF, che dovranno verificare un numero superiore di documenti.
Certo, Patrizia Cesaria ci chiede: per i dispositivi medici bisogna sempre avere la ricetta del medico curante ai fini della detrazione?
Dispositivi medici no, non c'è bisogno di una prescrizione medica. L'importante è che i dispositivi medici siano certificati e soprattutto che recchino la marcatura CE. Okay. A quel punto il dispositivo è detraibile.
Un'altra domanda che ci arriva, questa volta per quanto riguarda la detrazione delle spese per la palestra dei nostri bambini. Ecco, qualora papà e mamma siano in separazione bene e abbiano due diversi conti correnti, ci scrive Antonella da Roma. Ecco, chi può detrarre, ed eventualmente per detrarre la spesa a cosa dobbiamo fare attenzione?
Sì, è una domanda molto pertinente, perché concentra tutte le problematiche di questa normativa, nel senso che fino all'anno scorso, se il documento era intestato al figlio, i genitori, non dovendo produrre la traccia del pagamento, potevano suddividersi la spesa al 50% e detrarsela ambedue in dichiarazione dei redditi. Mentre invece nel caso specifico che mi ha appena esposto lei, se il pagamento viene fatto con una carta con un assegno, comunque con un metodo relativo a un conto corrente intestato solo ad uno dei due genitori, soltanto lui potrà portarsi in detrazione la spesa.
Ok, questo è chiarissimo.
Quindi è fondamentale che di solito sono intestate al figlio, diventa importante che non sia intestato per esempio al padre, se poi il pagamento è stato fatto, certo, dalla madre, perché a quel punto la detrazione va persa sia dall'uno che dall'altro.
Quindi insomma, di fronte alla ricevuta della piscina intestata a nostra figlia, se paga il papà con appunto un mezzo che è riconducibile al conto corrente del papà, la detrazione spetta solo poi al papà, insomma.
Esatto, mentre invece nel caso di conto cointestato, allora si può tranquillamente suddividere la detrazione.
Ok, questo diciamo è molto, molto importante. Avrete, come dire, insomma, modo di lavorare durante l'anno, perché i dubbi, insomma, ne stanno emergendo tanti, e immagino che più andando avanti e più emergeranno. Cioè sarà un po', come dire, insomma, un po' un aggravio anche per voi.
Assolutamente, stiamo aspettando i chiarimenti dall'agenzia, ma ci stiamo anche lavorando insieme all'agenzia, perché anche l'agenzia forse non si aspettava un impatto così traumatico sui cittadini. E quindi, insomma, speriamo di uscirne fuori.
Certo, immagino. A naso, immagino che una delle detrazioni del 19% più gettonata sia proprio quella per le spese sanitarie, cioè quindi certo, medicine e ovviamente visite, dispositivi.
Visite specialistiche, dispositivi.
Ecco, qui ribadiamo, c'è ancora la possibilità di pagare in contanti.
Sì, c'è ancora la possibilità di pagare contanti se queste visite, esami eccetera vengono effettuati presso strutture pubbliche o comunque strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Suggerisco ovviamente, nel dubbio, di pagare sempre con uno strumento tracciabile, nel senso che a volte può non essere così evidente la tipologia di struttura presso il quale si va a fare un esame piuttosto che un altro tipo di intervento.
Certo, e un'altra domanda, diciamo, anche se vogliamo più borderline, diciamo, tra il tecnico e il politico. Si è parlato molto in questi anni di ridurre, diciamo così, la lista delle detrazioni fiscali, che rappresentano, diciamo, una bella uscita per le casse dello Stato, cioè un minor gettito e naturalmente, insomma, di fondo anche un ammanco, diciamo, no? Nelle casse pubbliche.
Sì, ecco.
Come dicevamo prima, c'è il rischio che di fronte all'obbligo, il nuovo obbligo di pagare con strumento tracciato, molte persone possano fare un passo indietro e quindi rinunciare a questa detrazione. Ecco,
esatto.
Come dire, le due cose possono essere paradossalmente messe sullo stesso piano, cioè il tentativo di risparmiare un po' da parte dello Stato mettendo, come dire, insomma, qualche ostacolo in più.
Certo, consideriamo che proprio per il motivo che ha detto lei ci sarà un calo di detrazione, quindi vuol dire che ci saranno non solo delle minori entrate nelle tasche dei cittadini in sede di dichiarazione di redditi, ma ci sarà anche una minore uscita da parte dell'erario per quanto riguarda i costi che hanno nei rimborsi ai propri cittadini.
Certo.
Personalmente, ma probabilmente sarebbe stato più incisivo, sì, l'obbligo di pagamento tracciabile, però aumentare anziché limitare la gamma delle spese che poi possono essere detraibili, in modo da incentivare le persone ad avere la detrazione. In questo modo, secondo me l'effetto è il contrario.
Cioè, in qualche maniera detrarre meno, ma detrarre in maniera, diciamo, in misura maggiore.
Un po' di tutto quello che si paga. No, questo era semplicemente l'idea. Si può aumentare le spese che possono essere portate in detrazione, ma soltanto con i pagamenti tracciabili.
Ah, okay.
Allora in quel senso avrebbe sicuramente reso tutti un po' più contenti.
Ricordiamo comunque, diciamo, che noi partiamo come sistema paese una situazione per la quale dai 200 ai 230 miliardi annui sono sottratti al fisco, insomma, quindi siamo in una situazione di emergenza da questo punto di vista, certo. non dobbiamo mai dimenticarlo, e dal nostro punto di vista qualsiasi, come dire, insomma, misura che possa in qualche maniera contrastare tutta questa marea montante, diciamo, di ricchezza ben che venga, viene sottratto, ben venga, anche perché lei lavora al CAF UIL, quindi un grande sindacato, sicuramente i lavoratori dipendenti e i pensionati non hanno, come dire, troppi strumenti per sottrarsi al fisco, insomma, no? Quindi non è lì che dobbiamo concentrarci, insomma, per recuperare qualche soldino, o mi sbaglio?
La penso, certo, la penso esattamente come lei, però spesso, diciamo, il ceto economicamente medio da sempre più bersagliato, perché è quello che garantisce poi, certo, veramente le entrate. Insomma,
cioè, i grandi numeri si fanno con i tanti piccoli prelievi, questo senza dubbio. Se vogliamo quindi, come dire, in chiusura di collegamento, ringrazio ancora Paolo Benelle e spero che presto possa di nuovo essere nostro ospite. Dicevo, se vogliamo concludere, possiamo riassumere le novità previste dalla manovra in poche battute?
Guarda, in materia di detrazioni fiscali le novità sono molto limitate, nel senso che c'è questa novità di cui abbiamo appena parlato, il pagamento tracciabile, c'è un aumento del tetto di spese per le spese veterinarie che da 387 euro circa adesso è passato a 500 euro, però novità concrete oltre a queste non ce ne sono. Ci sono però tante conferme, come per esempio tutti i bonus relativi alla casa, c'è la novità del bonus facciate, sì, anche questa sì, è una novità. Ci sono tanti bonus famiglia per le mamme, sì, per gli asili nido, per, eccetera, eccetera, che sono stati tutti riconfermati, più anche in questo caso qualche piccola novità, ma in linea generale dal punto di vista fiscale, come novità in materia di detrazioni, abbiamo soltanto la questione del pagamento tracciabile, l'innalzamento del tetto delle spese veterinarie e il bonus facciate. Quindi novità di rilievo oltre a queste non ce ne sono, se non la conferma di tutti i bonus che sono stati riconosciuti negli anni precedenti, quindi ristrutturazione edilizia, riqualificazioni energetiche,
certo, e avremo modo sicuramente di approfondire nel corso magari dell'anno tutta una serie di aspetti, visto che naturalmente dai bonus energetici a quelli famiglia, al bonus facciate, che è stato un altro, come dire, argomento molto caldo, insomma, molto, anche tanti lettori, tanti utenti in queste settimane, anche in fase di gestazione la legge bilancio, ci hanno chiesto, e faremo sicuramente sul prossimo numero un approfondimento su questa cosa. Io ringrazio ancora Paolo Benelle, come dire, insomma, è la prima volta che ci siamo sentiti, sicuramente non sarà l'ultima, torneremo a disturbarla.
Ma molto volentieri, io vi ringrazio tutti voi e vi auguro una buona serata.
Grazie, grazie ancora, buona serata e buon lavoro.
Buonasera.
Bene, torniamo in studio, ultime poche battute per prima di salutarci, argomento naturalmente molto, molto dibattuto. Io rinnovo naturalmente l'invito a tutti quanti a contattare la redazione del Salvagente, redazione@salvagente.it, attraverso il nostro sito, compilando il form, chiedetelo al Salvagente, oppure semplicemente contattandoci sui nostri social, Twitter, Instagram e Facebook, o anche semplicemente chiamandoci al numero di redazione che troverete. E fa sempre piacere sentire la voce e le sollecitazioni del nostro pubblico, dei nostri lettori, dei nostri utenti. Io però, prima di salutarvi, voglio ricordarvi l'appuntamento in edicola. Sta per andare in edicola il nuovo numero del Salvagente, lo troverete venerdì 24 gennaio in edicola. Naturalmente, diciamo, sarà un numero molto 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 interessante e sarà sicuramente un numero che farà discutere, perché abbiamo portato in analisi ben 21 latti freschi UHT e siamo andati a cercare gli antibiotici e in generale i farmaci, e devo dire che questa volta le sorprese non mancheranno e ne parleremo sicuramente più diffusamente nei prossimi giorni. Ma fino a venerdì 24 chi ha perso il numero di gennaio in edicola, e chiedo a Simone Castro di mandarlo, eccolo qua, i pericoli da scartare, le analisi esclusive sull'alluminio, l'alluminio in cottura specialmente a cartoccio e il pericolo di cessione verso i cibi, anche qui un test davvero davvero incredibile, con dei risultati, un lavoro fatto anche grazie alle denunce, alle analisi di Striscia la Notizia, e poi un test sulla frutta secca e ancora un confronto con le creme, un confronto tra le creme anti-age, insomma veramente un numero da non perdere, ancora in edicola, se volete anche sui nostri canali digitali potete acquistarlo. Come dire, io riprendo fiato, ho il tempo di salutarvi, di darvi appuntamento, come ho detto, in edicola venerdì, ma già da oggi pomeriggio, domani mattina, col numero, se non lo avete acquistato, di gennaio, con le dirette Facebook e Salvagente. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo. Da parte nostra davvero un sincero augurio e una buona serata. Ciao!